Buonasera, un caro benvenuto a signore e signori tutti. Iniziamo questa sera un ciclo di letture teatrali e dialoghi per la città contemporanea con il titolo Le forze che muovono la storia, i cercatori. Abbiamo voluto identificare, certo con una scelta originale e anche personale, quei punti che ci precedono e che secondo noi hanno determinato la nostra mentalità, i nostri desideri e in qualche modo suggerito anche delle scoperte che riguardano la nostra esperienza. Questo ciclo è sotto il segno della riscoperta della cultura come apparire dell'esperienza umana che si vive. Qualcuno, qualche genio, qualche figura intensa ha anticipato e ha vissuto con profondità quell'unità che tutti cerchiamo tra il nostro vivere ed esperienza personale e il tempo, la storia, il mondo che ci circonda. Ecco che il titolo così imponente delle forze che muovono la storia in qualche modo si riconduce a quel tema del desiderio del cuore che ognuno di noi vive e che in ogni civiltà, se ha assunto forme e colori diversi, rimane in qualche modo immutabile e identificabile in un'esperienza elementare. Ecco dunque i cercatori, saranno tre che proponiamo quest'anno, in un tempo anche abbastanza diluito, e speriamo che vengano seguiti da tutti voi anche i successivi. Questa sera iniziamo con forse il primo, anche in tempo cronologico, di tre grandi figure, come quelle di Nietzsche, di Dostoevskij e di Peggy, che riguardano la fine dell'Ottocento e gli albori del secolo del 1900. Per ognuno abbiamo scelto un motto, una frase che cerca di sintetizzare la loro ricerca. Quella di questa sera è: io per primo ho scoperto la verità. Con noi ci sono grandi attori e dei personaggi del mondo della cultura, anche del lavoro, non degli esperti, ma persone che hanno incontrato il tema e i pensieri espressi da questi autori. E da prima presento a tutti voi chi ci introdurrà all'ascolto, Franco Branciaroli.
Ancora una volta, prima che mi avvii con lo sguardo rivolto innanzi, io levo solitario a te le mani, chiedendoti rifugio. A te cui alzo nel profondo cuore grandi altari solenni, perché la voce tua sempre mi chiami, lassù risplendente, profondamente incisa la parola, al Dio sconosciuto. Ed io son suo, anche se son rimasto fino a quest'ora fra le schiere empie, io son suo e sento le catene che mi vogliono portare alla battaglia, sicché, se fuggo, mi costringono a servirlo. Ti voglio conoscere, o sconosciuto, che afferri la mia anima, che la mia vita sconvolgi come una tempesta, o inafferrabile, eppure a me congiunto. Voglio conoscerti e servirti. La questione primordiale non è per nulla di sapere se siamo contenti di noi stessi, ma se per principio siamo contenti di qualsiasi cosa. Supponendo che noi diciamo sì a un solo istante, istantaneamente abbiamo detto sì non solo a noi stessi, ma all'esistenza intera, perché nulla è separato da nulla, né in noi stessi né nelle cose. Dunque, se la nostra anima in un istante ha, come una corda, vibrato e risuonato della gioia di vivere, allora tutte le eternità erano necessarie perché quest'unico avvenimento avesse luogo. E tutta l'eternità era, in questo solo istante, nel nostro sì, consentita, salvata, giustificata, affermata. In questo senso, l'uomo dionisiaco assomiglia ad Amleto. Entrambi hanno gettato una volta uno sguardo vero nell'essenza delle cose, hanno conosciuto e provano nausea di fronte all'agire, giacché la loro azione non può mutare nulla nell'essenza eterna delle cose. ed essi sentono, come ridicolo o infame, che si pretenda da loro che rimettano in sesto il mondo fuori dei cardini. La conoscenza uccide l'azione. Per agire occorre essere avvolti dall'illusione. Questa è la dottrina di Amleto, non già la saggezza a buon mercato di Hans il sognatore, che non si decida ad agire per troppa riflessione, quasi per sovrabbondanza di possibilità. Non è la riflessione, certo, è la vera conoscenza, è la visione della verità raccapricciante che prepondera su ogni motivo sospingente all'azione, tanto per Amleto quanto per l'uomo dionisiaco. La scienza, spronata dalla sua robusta illusione, corre senza sosta fino ai suoi limiti, dove l'ottimismo, insito nell'essenza della logica, naufraga. Infatti la circonferenza che chiude il cerchio della scienza ha infiniti punti, mentre non si può ancora prevedere come sarà mai possibile misurare internamente il cerchio. L'uomo nobile e dotato giunge a toccare inevitabilmente, ancor prima di giungere a metà della sua esistenza, tali punti di confine della circonferenza dove guarda fissamente l'inesplicabile. Quando egli vede qui con terrore come la logica in questi limiti si torca intorno a se stessa e si morde infine la coda, ecco che rompe la nuova forma di conoscenza, la conoscenza tragica, la quale, per poter essere sopportata, ha bisogno dell'arte come protezione e rimedio. Questa è la maniera in cui le religioni sogliono estinguersi. Due punti. Quando cioè, sotto gli occhi severi e razionali di un dogmatismo ortodosso, i presupposti mitici di una religione vengono sistematizzati come una somma conchiusa di avvenimenti storici e si comincia a difendere affannosamente la credibilità dei miti, opponendosi però a ogni loro ulteriore vita e sviluppo naturali. Quando cioè il sentimento del mito si estingue e al suo posto subentra la pretesa della religione alla fondatezza storica. Il segno caratteristico di questa rottura, di cui tutti sogliono parlare come del male primo della cultura moderna, sta in questo: che l'uomo teoretico si spaventa delle conseguenze da lui prodotte e, insoddisfatto, non osa più affidarsi al terribile fiume ghiacciato dell'esistenza. Angosciosamente egli corre su e giù lungo la riva. Non vuole più aver niente interamente anche con tutta la naturale crudeltà delle cose. La concezione ottimistica l'ha rammollito fino a questo punto. Inoltre, egli sente come una cultura che sia costruita sul principio della scienza debba perire quando comincia a diventare illogica, vale a dire a rifuggire dalle proprie conseguenze. La nostra arte rivela questa generale angustia. È vano appoggiarsi come imitatori a tutte le grandi epoche e nature produttive che fanno raccogliere intorno all'uomo moderno per sua consolazione tutta la letteratura universale e metterlo fra mezzo agli stili e agli artisti di tutti i tempi affinché, come Adamo agli animali, dia loro un nome. Egli rimane l'eterno affamato, il critico senza piacere e senza forza, e in fondo un bibliotecario e un imitatore che si acceca miseramente sulla polvere dei libri e sugli errori di stampa. Ci si immagini una cultura che non abbia nessuna sede originaria fissa e sacra, ma che sia condannata a esaurire tutte le possibilità e a nutrirsi affannosamente di tutte le culture. Ecco il presente, come risultato di questo socratismo rivolto alla distruzione del mito. E ora l'uomo senza miti sta, eternamente affamato, in mezzo a tutti i passati e scavando e frugando cerca radici, a costo di scavare per questo dalle antichità più remote. A che cosa accenna l'enorme bisogno storico della cultura moderna insoddisfatta, l'affastellarsi di innumerevoli altre culture, la divorante volontà di conoscere, se non alla perdita del mito, alla perdita della patria mitica, del mitico grembo materno? Contro il positivismo, che si ferma ai fenomeni, ci sono soltanto fatti, direi no, proprio i fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni. Noi non possiamo constatare nessun atto in sé. È forse un'assurdità volere qualcosa del genere. Tutto è soggettivo, dite voi, ma già questa è un'interpretazione. Il soggetto non è niente dato, è solo qualcosa di aggiunto con l'immaginazione, qualcosa di appiccicato dopo. È infine necessario mettere ancora l'interprete dietro l'interpretazione? Già questo è invenzione, ipotesi. Un giorno il viandante sbatté una porta dietro di sé, si arrestò e pianse. Poi disse: questa inclinazione, questo impulso verso il vero e il reale, il non parvente, il certo, mi fa rabbia. Perché questo battitore fosco e impetuoso segue proprio me? Mi è sembrato di dover distinguere due tendenze fondamentali. Nel momento presente, le nostre scuole sono dominate da due correnti apparentemente contrarie, ma egualmente rovinose nella loro azione e in definitiva confluenti nei loro risultati. Da un lato, l'impulso ad ampliare e a diffondere quanto più possibile la cultura, e d'altro lato, l'impulso a restringere e indebolire la cultura stessa. Per diverse ragioni, la cultura deve essere estesa alla più vasta cerchia possibile. Ecco ciò che richiede la prima tendenza. La seconda esige invece dalla cultura stessa che essa abbandoni le sue più alte, più nobili e più sublimi pretese e si ponga al servizio di una qualche forma di vita, per esempio dello Stato. Credo di aver notato, onde provenga con maggior chiarezza l'esortazione a estendere e a diffondere quanto più è possibile la cultura. Questa estensione rientra nei dogmi preferiti dell'economia politica di questa nostra epoca. Conoscenza e cultura nella massima quantità possibile, produzione e bisogni nella massima quantità possibile, felicità nella massima quantità possibile. Tale presupposto è la formula. In questo caso noi troviamo che lo scopo ultimo della cultura è costituito dall'utilità, o più precisamente dal guadagno, da un lucro in denaro che sia il più grande possibile. In base a questa tendenza, la cultura sarebbe presso poco da definire come l'abilità con cui ci si mantiene all'altezza del nostro tempo, con cui si conoscono tutte le strade che facciano arricchire nel modo più facile, con cui si dominano tutti i mezzi utili al commercio tra uomini e tra popoli. Il vero problema della cultura consisterebbe perciò nell'educare uomini quanto più possibile correnti, nel senso in cui si chiama corrente una moneta. Ora siamo arrivati al punto che in tutte le questioni generali di natura seria e soprattutto nei massimi problemi filosofici l'uomo di scienza come tale non può più prendere la parola. Per contro, quel vischioso tessuto connettivo che si è inserito oggi tra le scienze, ossia il giornalismo, crede che questo compito sia di sua spettanza e lo adempie poi conformemente alla sua natura, ossia, come dice il suo nome, trattandolo come un lavoro alla giornata. Nel giornalismo, difatti, confluiscono assieme le due tendenze. Qui si porgono la mano l'estensione della cultura e la riduzione della cultura. Il giornale si presenta addirittura in luogo della cultura e chiunque coltivi ancora pretese culturali, anche come studioso, si appoggia abitualmente a quel vischioso tessuto connettivo che stabilisce le giunture tra tutte le forme della vita, tutte le classi, tutte le arti, tutte le scienze, e che è solido e resistente come suole essere la carta da giornale. Nel giornale culmina il vero indirizzo culturale della nostra epoca, allo stesso modo che il giornalista, schiavo del momento presente, è venuto a sostituire il grande genio, la guida per tutte le epoche, colui che libera dal momento presente. La povertà spirituale degli insegnanti della nostra epoca, proprio in questo campo mancano i talenti realmente inventivi, mancano gli uomini veramente pratici, ossia coloro che abbiano idee buone, nuove, e sappiano che la vera genialità e la vera prassi devono necessariamente incontrarsi nel medesimo individuo. I pratici prosaici, per contro, mancano proprio di idee e perciò mancano anch'essi di una vera prassi. Non si ha che da prendere contatto con la letteratura pedagogica della nostra epoca. Bisogna essere completamente corrotti per non spaventarsi, quando si studi tale argomento, della suprema povertà spirituale e di questo girotondo davvero sgraziato. Nel nostro caso la filosofia deve prendere le mosse non già dalla meraviglia, bensì dall'orrore. Chi non è in grado di suscitare l'orrore è pregato di lasciare in pace le questioni pedagogiche. Un tempo siamo stati così vicini nella vita che nulla poteva più costituire un ostacolo per il nostro sodalizio amicale e fraterno, e soltanto un piccolo ponticello c'era ancora tra noi. Proprio mentre ti accingevi ad imboccarlo, ti chiesi: puoi venire da me al di qua del ponticello? Ma ecco che te ne passò la voglia, e quando tornai a pregarti restasti in silenzio. Da allora sono state gettate tra noi montagne e fiumi rapinosi e tutto ciò che divide e rende estranei. E se anche volessimo andare l'uno dall'altro, non lo potremo più. Se volete guidare un giovane sulla retta strada della cultura, guardatevi bene dal turbare il suo atteggiamento ingenuo, pieno di fiducia verso la natura. Si tratta quasi di un immediato rapporto personale. A lui dovranno parlare nelle loro diverse lingue la foresta e la roccia, la tempesta, l'avvoltoio, il singolo fiore, la farfalla, il prato, i dirupi montani. Egli dovrà in certo modo riconoscersi in tutto ciò, in queste immagini e in questi riflessi dispersi e innumerevoli, in questo tumulto variopinto di apparenze mutevoli. Sentirà allora inconsciamente, attraverso il grande simbolo della natura, l'unità metafisica di tutte le cose, e al tempo stesso si acquieterà, ispirato dall'eterna permanenza e necessità della natura. Ma quanti sono i giovani cui può essere concesso di crescere così vicino alla natura, in un rapporto quasi personale con essa? Gli altri devono imparare per tempo un'altra verità, ossia come si può soggiogare la natura. Qui si mette da parte, sia chiaro, quell'ingenua metafisica, la fisiologia delle piante, degli animali, la geologia, la chimica inorganica, costringono gli scolari a considerare la natura in un modo totalmente mutato. Ciò che è andato perduto attraverso questa considerazione nuova imposta non è certo una fantasmagoria poetica, bensì la comprensione istintiva, vera e incomparabile della natura. Al suo posto è intervenuto ora un atteggiamento accorto, calcolatore, che cerca di abbindolare la natura. Così a chi è veramente colto viene concesso il bene inestimabile di poter rimanere fedele, senza alcuna trasgressione, agli istinti contemplativi della fanciullezza, giungendo in tal modo a una tranquillità, a una unità, a una coerenza e a una armonia di cui un uomo educato alla lotta per la vita non potrà neppure avere il presentimento. Io vivo ancora, io penso ancora. Io devo vivere perché devo ancora pensare. Sum ergo cogito, cogito ergo sum. Oggi ognuno si permette di esprimere il suo augurio e il suo più caro pensiero. Ebbene, voglio dire anch'io che cosa oggi mi sono augurato da solo e quale pensiero quest'anno per la prima volta mi è venuto in animo. Quale pensiero deve essere per me fondamento, garanzia, dolcezza di tutta la vita futura. Voglio imparare sempre di più a vedere il necessario nelle cose come fosse quel che vedi bello in loro. Così sarò uno di quelli che rendono belle le cose. Amor fati, sia questo d'ora innanzi il mio amore. Non voglio muovere guerra contro il brutto. Non voglio accusare, non voglio neppure accusare gli accusatori. Guardare altrove sia la mia unica negazione. E insomma, prima o poi voglio soltanto essere uno che dice sì. Abbiamo lasciato la terra e ci siamo imbarcati sulla nave. Abbiamo tagliato i ponti alle nostre spalle e non è tutto, abbiamo tagliato la terra dietro di noi. Ebbene, navicella, guardati innanzi. Ai tuoi fianchi c'è l'oceano. È vero, non sempre muggisce. Talvolta la sua distesa è come sete oro e fantastica visione di bontà. Ma verranno momenti in cui saprà che è infinito e che non c'è niente di più spaventevole dell'infinito. Oh, quel misero uccello che si è sentito libero e urta ora nelle pareti di questa gabbia. Guai se ci coglie la nostalgia della terra, come se là ci fosse stata più libertà e non esiste più terra alcuna. Il genio. Il genio ha, per così dire, unicamente un'origine metafisica, una patria metafisica, ma il suo apparire, il suo emergere da un popolo, il fatto che egli rappresenti quasi l'immagine riflessa, il cupo gioco cromatico di tutte le forze peculiari di questo popolo, il fatto che egli riveli la destinazione suprema di un popolo attraverso la natura simbolica di un individuo e attraverso un'opera eterna, ricollegando così il suo stesso popolo all'eternità e liberandolo dalla sfera mutevole di ciò che è momentaneo, tutto ciò il genio può farlo solo quando sia maturato e nutrito nel grembo materno della cultura di un popolo. Senza questa patria che possa difenderlo e riscaldarlo, egli non riuscirà invece a spiegare le ali per il suo volo eterno e tristemente dovrà andarsene per tempo, come uno straniero sospinto in una solitudine invernale lontano da quella patria inospitale. L'uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo, un cavo al di sopra di un abisso. La grandezza dell'uomo è di essere un ponte e non uno scopo. Nell'uomo si può amare che egli sia una transizione e un tramonto. Io amo coloro che non sanno vivere se non tramontando, poiché essi sono una transizione. Io amo gli uomini del grande disprezzo, perché essi sono anche gli uomini della grande venerazione nei confronti della terra e frecce che anelano all'altra riva. Il superuomo è il senso della terra. Dica la vostra volontà, sia il superuomo il senso della terra. Vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze. Lo sappiano o no, costoro sono gli avvelenatori, dispregiatori della vita, moribondi e avvelenati essi stessi, hanno stancato la terra, possono scomparire. E io vi insegno il superuomo. L'uomo è qualcosa che deve essere superato. Che avete fatto per superarlo? Tutti gli esseri hanno creato qualcosa al di sopra di sé. E voi volete essere il riflusso, in questa grande marea e retrocedere alla bestia piuttosto che superare l'uomo? Che cos'è la scimmia per l'uomo? Un ghigno o una vergogna dolorosa? E questo appunto ad essere l'uomo per il superuomo, un ghigno o una dolorosa vergogna? E sapete anche cosa è per me il mondo? Ve lo devo mostrare nel mio specchio? Questo mio mondo dionisiaco del perpetuo creare se stesso, del perpetuo distruggere se stesso, questo mondo di mistero dalle doppie voluttà, questo mio al di là del bene e del male senza scopo, se non c'è uno scopo nella felicità del circolo, senza volontà, se un anello non ha volontà verso se stesso, volete un nome per questo mondo? Una soluzione per tutti gli enigmi? Una luce anche per voi, i più celati tra gli uomini, i più forti, i più impavidi, i più notturni? Questo mondo è la volontà di potenza e nient'altro. E anche voi stessi siete questa volontà di potenza e nient'altro. Per vivere, per combattere la sua lotta per l'esistenza, l'uomo deve imparare moltissimo. Ma tutto ciò che a questo scopo impara e fa come individuo non ha nulla a che vedere con la cultura. Questa, al contrario, comincia soltanto a un livello che è situato ben più in alto di quel mondo dei bisogni, della lotta per l'esistenza e della miseria. Il problema sta ora nel vedere in quale misura l'uomo valuti la propria esistenza soggettiva di fronte a quella degli altri, in quale misura egli consumi le proprie forze per quella lotta individuale della vita. Parecchi, limitando storicamente i loro bisogni, si eleveranno assai presto e facilmente in una sfera dove potranno dimenticare la propria soggettività, scuotendosela, per così dire, di dosso, in modo da godere di un'eterna gioventù in un sistema solare di interessi estranei al tempo e alla propria persona. Altri, invece, estendono così ampiamente l'azione e i bisogni della propria soggettività, identificano in proporzioni così stupefacenti il mausoleo di tale soggettività che si direbbero in grado di superare in battaglia il loro terribile avversario, il tempo. Anche in questo impulso si rivela un desiderio di immortalità, ricchezza e potenza, accortezza, presenza di spirito, eloquenza, una fiorente reputazione, un nome importante, tutto ciò costituisce unicamente il mezzo con cui l'insaziabile volontà personale di vivere tende a una nuova vita, con cui cioè anela a una eternità, in definitiva, illusoria. Nessuno dà all'uomo, né Dio, né la società, né i suoi genitori, né lui stesso, nessuno dà all'uomo le sue proprie caratteristiche. Nessuno è responsabile della sua esistenza, del suo essere costituito in questo o in quel modo, di trovarsi in quella situazione, in quell'ambiente. La fatalità della sua natura non può essere districata dalla fatalità di tutto ciò che fu e che sarà. Egli non è la conseguenza di un personale proposito, di una volontà, di uno scopo. Siamo stati noi a inventare il concetto di scopo. Nella realtà lo scopo è assente. Si è necessari, si è un frammento di fato, si appartiene al tutto, si è nel tutto, ma fuori del tutto non c'è nulla. Tutto ciò soltanto è la grande liberazione. Con ciò soltanto, nuovamente ristabilita l'innocenza del divenire. Questa vita, così come l'hai vissuta oggi e così come l'hai vissuta ieri, dovrai viverla ancora una volta, e innumerevoli volte, e non ci sarà nulla di nuovo in essa, nulla, se non che ciascuno dei tuoi dolori, ciascuno dei tuoi piaceri, tutti i tuoi pensieri, tutti i tuoi lamenti e tutto quel che c'è di indicibilmente grande e di piccolo nella tua esistenza, tutto ciò ritornerà per te, e il tutto nello stesso ordine, nella stessa successione. Sì, quella ragnatela allo stesso modo, e poi quel chiaro di luna che attraversa gli alberi, questo istante e anche me stesso. L'eterna clessidra dell'esistenza non smette di essere capovolta, sempre di nuovo, e tu con essa, tu, grano di polvere nella polvere. Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non ha età su di noi lo spazio vuoto, non si è fatto più freddo, non seguita a venire notte, sempre più notte. Non dobbiamo accendere lanterne la mattina, dello stepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non odiamo ancora nulla, non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione. Anche gli dèi si decompongono. Dio è morto, Dio resta morto e noi lo abbiamo ucciso. Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro, di più possente il mondo possedeva fino ad oggi si è dissanguato sotto i nostri coltelli. Chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremo lavarci? Quali riti espiatori, quali sacre rappresentazioni dovremo inventare? Non è troppo grande per noi la grandezza di questa azione? Non dobbiamo anche noi diventare dei per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un'azione più grande, e tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno in virtù di questa azione a una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi. L'uomo è un animale venerante, però è anche un animale diffidente, e che il mondo non abbia quel valore che abbiamo creduto è a un dipresso la realtà più sicura di cui alla fine la nostra diffidenza sia venuta in possesso. Non siamo appunto con ciò incorsi nel sospetto di un'opposizione fra il mondo in cui siamo stati fino ad oggi di casa con le nostre generazioni, per amor delle quali forse sopportavamo di vivere, e un altro mondo che noi stessi siamo, in un sospetto implacabile, radicale, estremo circa noi stessi, che tiene noi europei sempre più duramente in sua balia, e che facilmente potrebbe porre le generazioni venture dinanzi a uno spaventoso out-out. O cancellate le vostre generazioni, oppure voi stessi. Quest'ultima cosa sarebbe il nichilismo, ma non sarebbe anche la prima. Il nichilismo, questo è il nostro interrogativo. Chi mi riscalda? A chi mi ama ancora? Date mani ardenti, date braceri per il cuore. Gio, prostrata, inorridita, quasi una moribonda a cui si scaldano i piedi, squassata, ahimè, da febbri ignote, tremante per gelidi dardi pungenti, glaciali, incalzata da te, pensiero, innominabile, velato, orrendo, tu, cacciatore dietro le nubi, fulminata a terra da te, occhio beffardo che dall'oscuro mi guardi, eccomi distesa, mi piego, mi dibatto tormentata da tutte le torture eterne, colpita da te, crudelissimo cacciatore sconosciuto, Dio, colpisci più in fondo, colpisci un'altra volta, trafiggi, infrangi questo cuore, a che questa tortura con frecce spuntate, perché guardi di nuovo inappagato del tormento umano con maligni divini occhi lampeggianti, non vuoi uccidere, torturare, solo torturare, a che torturarmi? O tu, maligno Dio sconosciuto, ti avvicini furtivo proprio in questa mezzanotte. Che cosa vuoi? Parla, mi stringi, mi opprimi, sei troppo vicino. Mi ascolti respirare, il tuo orecchio spia il mio cuore. O geloso, ma di che geloso? Via, via, perché la scala? Vuoi salire sin dentro nel cuore, nei miei più segreti pensieri salire, svergognato, ignoto, ladro, che speri di rubare, che speri di scoprire spiando, che speri di estorcere, torturatore, tu,
Dio carnefice, oppure devo, come il cane dinanzi a te, voltolarmi, devota, rapita fuori di me, scodinzolarti, amore? È inutile, trafigge ancora, spina crudelissima, non sono un cane, solo la tua preda sono, crudelissimo cacciatore, la più superba tua prigioniera, tu, rapitore dietro le nubi, parla infine. Tu velato dal fulmine ignoto, parla, che vuoi, predone, da me, come, prezzo di riscatto? Quanto vuoi per riscattarmi? Chiedi molto, consiglia il mio orgoglio e parla poco, consiglia l'altro mio orgoglio, me, vuoi me tutta, e mi torturi, folle che sei, martirizzi il mio orgoglio, dà amore a me. Chi mi scalda ancora? Chi mi ama ancora? Dà mani ardenti, dà braceri per il cuore, dà a me la più solitaria, cui ghiaccio a 7 strati di ghiaccio a bramare nemici insegnano, persino nemici, dà a me te, nemico crudelissimo, anzi, arrenditi a me. È andato, anche lui fuggì. Il mio unico compagno, il mio grande nemico, il mio sconosciuto, il mio dio carnefice. No, torna indietro, con tutte le tue torture, tutte le lacrime mie corrono a te, e l'ultima fiamma del mio cuore s'accende per te. Ah, torna indietro, mio dio sconosciuto, dolore mio, felicità mia, ultima.
Grazie Bracciaroli. Chiamiamo i nostri due ospiti, Giorgio Pressburger e Costantino Esposito. Eccoli. Giorgio Pressburger viene da Trieste, triestino, di origine ungherese, ecco, si accomodi. È un grande drammaturgo, scrittore, anche regista, un uomo di cultura intensa e che ha incontrato questa figura nelle sue letture, e per questo l'abbiamo chiamato, anche per ascoltare la sua esperienza, la sua propria esperienza umana. Costantino Esposito, filosofo dell'Università di Bari, già stato ospite del Centro Culturale di Milano qualche volta, e, essendo anche storico della filosofia, in particolare ha toccato questa figura che, di Nietzsche, che nasce nel 1844 e muore proprio nel 1900, all'inizio del secolo successivo. Io vorrei partire con una serie di domande, e teniamo magari un'inversione in sequenza, parte adesso Esposito e poi Pressburger e poi viceversa. Di che cosa è stato secondo voi cercatore Nietzsche? Abbiamo ascoltato svariati temi nel quali poi tenteremo un po' di entrare. C'è un'ansia di ricerca, c'è una certa anche lealtà del cercare e anche una grande rottura nel suo pensiero con la tradizione. Ma questa cosa che ha cercato, qual era secondo voi?
Lo direi in una parola: Nietzsche ha cercato di conoscere. Normalmente Nietzsche viene presentato come il grande distruttore dei valori morali, colui che ha cercato di scomporre chimicamente la grande illusione del mondo fatta di simulacri, di valori costruiti da ideologie e culture, dalle due grandi illusioni, quella di Socrate e quella di Cristo, che per lui drammaticamente sono la stessa cosa. E quindi ha cercato di abbattere i vecchi valori e trasvalutarli, costruirne di nuovi. dicendo in qualche modo, suggerendo che cosa dovremmo fare rispetto alla perdita dell'evidenza del mondo. Ma questa è solo una conseguenza, secondo me. Prima ancora c'è un'altra ricerca di Nietzsche, ed è che cosa c'è e di che natura è quello che c'è. Di fronte a quella che gli sembrava il grande tramonto dei sistemi dell'Ottocento, l'idealismo, il positivismo, lo storicismo, che egli amplifica fino a farne appunto il tramonto di un'epoca intera, appunto, che va da Socrate fino a Wagner, e che egli chiama la grande décadence. Tutto decade. È possibile fiutare, lo diceva benissimo Brancaroli prima, la putrefazione degli dèi. E di fronte a questa attonita scoperta bisogna capire che cosa effettivamente è. Per questo direi che la prima ricerca di Nietzsche è come l'avvertire di essere lui cercato, di essere lui inseguito. L'abbiamo appena ascoltato. Un giorno il viandante sbatté una porta dietro di sé, si arrestò e pianse, poi disse: questa inclinazione, questo impulso verso il vero e il reale, il non parvente, il certo, mi fanno rabbia. Perché questo battitore fosco e impetuoso segue proprio me. Ecco, direi che, per farla breve, quello che Nietzsche cerca è di venire a capo di questo, come lo chiama lui, enigmatico impulso alla verità. E qui c'è tutta la sua drammaticità, tutta la sua ambiguità, tutta la sua aporia, cioè una domanda che non trova mai soluzione. Cioè, da una parte impegnarsi accanitamente a decostruire, a smontare le illusioni del vero, e dall'altra parte, al tempo stesso, nell'avvertire rabbiosamente, come un battitore, come un cane che morde e che ti insegue, questo enigmatico impulso alla verità. In un altro passaggio, quando lui, sempre in Ecce Homo, dice: io sono stato in qualche modo il primo che ha scoperto la verità, proprio perché per primo ho sentito la menzogna come menzogna, l'ho fiutata. Il mio genio è nelle mie narici. Ho fiutato la menzogna, e qui, secondo me, è il punto critico della sua ricerca, il punto acutissimo che egli si porterà fino alla fine. Il desiderio di smascherare la menzogna, arrivando a dire: non c'è la verità, è tutta una menzogna. Ma può dire: non c'è la verità, in virtù di ciò che negava, in virtù del sentimento di questo istinto enigmatico che egli usa pur negandolo.
Grazie. Vediamo se funziona.
Sì.
Ecco.
E che cosa cercava Nietzsche? Intanto, scusatemi perché sono, come sentite, in preda all'influenza, quindi con una voce molto brutta e rauca, ma in questo momento dispongo di questa. Che cosa cercava, secondo me? Prima di cercare di rispondere molto brevemente a questa domanda, vorrei solo dire che Nietzsche è stato il filosofo moderno forse più in preda a pessime interpretazioni che ne hanno deformato sia il pensiero sia la figura umana. Purtroppo anche con il contributo, ma non solo, di familiari molto stretti suoi, il suo pensiero è stato falsificato scientemente con la falsificazione dei suoi manoscritti, omettendo dei brani, aggiungendo altri brani che non ha scritto lui, e poi affermando che lui, in quelle cose che sono risultate così, credeva fermamente. E purtroppo esistono molte fotografie e film documentari delle visite che Hitler fece all'archivio Nietzsche negli anni 30, perché il nazismo si era impadronito di questa figura di pensatore e di uomo. Gli hanno, per esempio, attribuito un forte antisemitismo, mentre lui, casomai, era in preda a un forte e anche per questo lievemente sospetto filosemitismo. E gli hanno attribuito certe idee sulla società umana che lui non pensava, gli hanno attribuito un amore per la sua Germania che invece lui rifiutava, addirittura fino a respingere la cittadinanza prussiana. E così purtroppo è giunto a noi, attraverso i decenni che ci separano dalla sua morte, una figura completamente falsificata e in preda a quella che lui giustamente detestava di più sulla terra, la menzogna. E quindi accedere al suo pensiero è stato molto difficile, lo è ancora oggi. E questo in parte è dovuto anche a come scriveva e anche allo stile dei suoi libri più conosciuti, come Così parlò Zarathustra, che ha veramente segnato un'epoca e che è stato la Bibbia di due generazioni, forse tre, di europei e di tedeschi, completamente traviati dalle false letture che sono state fatte delle opere di Nietzsche. Per rispondere alla domanda di che cosa cercasse, io per ora mi limiterei a questa affermazione. Cercava l'uomo nuovo. La ricerca dell'uomo nuovo e l'affannoso tentativo di affermarlo è nato come pensiero proprio verso la fine dell'Ottocento, sia nei circoli vicini a Marx, sia appunto in quelli vicino a Wagner e altri. E queste ricerche erano da un lato univoche, e questo è risultato nei decenni a venire, e questo si può desumere anche per dire dagli scritti dei quaderni del carcere di Gramsci, e in questo tentativo era compresa la convinzione che l'uomo da se stesso, con i propri mezzi, sarebbe riuscito a creare un uomo nuovo. Ma quando diciamo uomo nuovo, non vuol dire soltanto che pensasse in un modo nuovo, che distruggesse la società che si è costruito attraverso i millenni, ma un uomo che con le sue forze avrebbe potuto biologicamente trasformare se stesso, diventare un altro essere. Ed è per questo che, per esempio, una delle falsificazioni più brutte che sono state fatte del pensiero di Nietzsche, cioè quella di interpretare la parola Übermensch, cioè quello che poi si sarebbe chiamato superuomo. Questo superuomo non significava, per il mio, per Nietzsche, l'uomo che doveva dominare le masse detestate perché sono tutte bestie, non sono esseri umani. Invece il superuomo come Hitler, eccetera, avrebbero preso possesso del mondo e l'avrebbero migliorato. Non era di questo che parlava, ma parlava di un altro tipo d'uomo, diverso da quello che la molto detestata da lui società prussiana presentava, il piccolo borghese più micragnoso, più stretto di orizzonti, più reazionario, più razzista. Nietzsche non era razzista per niente. Ecco, questa cattiva interpretazione poi si è talmente fatta strada nel cuore e nella mente dei posteri da far credere che lui cercasse questo, appunto Hitler o altre figure simili. No, cercava l'uomo nuovo, come per esempio parlavo di Gramsci, tanto per citare, come i materialisti fossero convinti che si poteva, che l'uomo sarebbe stato in grado di travalicare i propri limiti biologici e dar vita a un nuovo essere in cui la solidarietà fosse l'imperativo massimo e non la sopraffazione, eccetera. E questo pensiero poi ha portato a deviazioni altrettanto gravi, perché alla ricerca dell'uomo nuovo si credeva che condurre al raggiungimento dell'uomo nuovo avessero potuto servire mezzi estremi, cioè l'eliminazione dell'uomo vecchio. Ed è così che in Cambogia, per esempio, si sono uccisi un milione di persone e altrove anche più milioni e così via. L'uomo nuovo e questo assillo che è entrato in scena alla fine del XIX secolo ha poi messo un marchio terribile su tutta la storia dell'umanità dei 10 secoli del Novecento. Dei 10 decenni del Novecento. Ecco, per ora io mi limiterei a questo.
Grazie. Entrando un po' di più nel tema accennato dell'uomo nuovo o anche della che tutto è menzogna, no? Volevo riprendere questa che si è un po' ascoltato nella lettura ascoltata, questa frattura tra l'azione e l'idea, che poi diventa tra Dioniso e Apollo, tra l'azione profonda, istintiva e l'idea, questo dualismo che si avverte, che lui critica ad esempio nella cultura teoretica o nella scienza, che indica come una robusta illusione che corre senza sosta fino ai suoi limiti, dove l'ottimismo insito nell'essenza della logica naufraga. Sembra un po' di ascoltare anche i limiti, i non limiti che oggi la scienza sembra avere come autorità di discorso in ogni campo. questa separazione che lui sente che tende di unire, questa modernità che lui attacca. Ecco, se la potete, come dire, descrivere e anche rispondere alla domanda: io per primo ho scoperto la verità. Questo per primo, che è così, così ineccepibile, così ardito, no? Così sentirsi al termine, percepire il termine di tutto un tempo, che poi vedremo con quali ragioni, magari cercheremo di indagare la verità o meno di questa intuizione. Ma questa frattura tra ciò che si sapeva e ciò che si crede, questa tragicità della vita che nel mondo greco c'era e tentava di unirsi nella tragedia, di trovare un punto in cui si acquietava nell'arte, acquietava pur rimanendo questo dramma evidente della, no, della vita che ha come due corse. Ecco, che cosa dire di questa verità che lui ha scoperto? Tutto è menzogna, in che senso queste due cose non vanno insieme mai? Teniamo l'ordine perché così vi rispondete anche.
Ma riprendo una cosa che dicevo prima. Perché lui dice sono il primo che ha scoperto la verità? Perché sono il primo che ha scoperto che è una menzogna la verità. E quindi che quello che si credeva la verità è in realtà una costruzione vuota. Ma questo passa, soprattutto nel primo Nietzsche, il primo, secondo me, strepitoso Nietzsche, che è La nascita della tragedia, attraverso un tema che poi sarà ereditato anche nel Novecento, cioè il nesso tra la vita e le forme. Cioè, perché i valori, intanto i valori di verità, l'alto e il basso, lo spirituale e il materiale, il bene e il male, no? E i primi sono sempre migliori da preferire rispetto ai secondi, no? E queste grandi finzioni di verità in realtà hanno coperto il sangue della vita, il mercurio vivo che è la vita e che i greci avevano patito. Ecco, Nietzsche vuole essere più greco dei greci, vuole patire anche lui la ebbrezza dell'essere, che non è semplicemente appunto l'orgia della danza e della perdita della coscienza, ma la perdita dell'individualità. Ecco, all'inizio per Nietzsche la vita magmatica, la vita che chiede di esprimersi, ma che esprimendosi porta alla morte, di qui appunto, diciamo, la cifra tragica del mondo greco, è una vita in cui si perde la propria individualità, per cui lo spirito di Apollo contro lo spirito di Dionisiaco è lo spirito che riporta la misura, è lo spirito che attraverso gli dei olimpici tenta di curvare il caos nella forma. Ma questo ha potuto essere sperimentato dall'uomo greco soltanto con Eschilo e con Sofocle. Quando già comincia Euripide, quando cioè avviene l'ombra lunga di Socrate, che identifica l'eroe con il virtuoso, con il buono, e quindi in qualche modo soffoca nella virtù morale l'agnizione della tragicità della vita, cioè il patire il dolore dell'insignificanza. In quel momento si perde la vita sotto la verità illusoria del valore morale. A un certo punto Nietzsche ha avuto la grande illusione che Wagner potesse essere nel mondo della decadenza borghese quello che Eschilo e Sofocle erano stati per l'uomo greco, cioè colui che potesse far rinascere dalla musica lo spirito della tragedia, la tragedia, cioè, ripeto, il fatto che si potesse patire la grande sfida dell'essere, cioè che la natura non ha un significato chiaro, non ha un senso chiaro, ma che la natura dovesse essere sempre patita dall'uomo e che l'uomo, per poter sopportare questa grande condanna della natura, che è il dolore, è la perdita di sé, no? Sono natura, e per essere natura, per avvertire il ritmo della natura, devo necessariamente perdere me stesso. Per poter sopportare questo dolore, ritrova l'aiuto dell'arte. E quindi la tragedia è insieme il dionisiaco e l'Apollinio, insieme, senza poter mai separare le due cose. È come, dice con una bellissima immagine, è come delle rose che fioriscono da un rovo pieno di spine. Questa è l'arte della tragedia greca. E a un certo punto egli ha avuto come l'illusione, che poi sarà per lui una cocente delusione, che Wagner a Bayreuth soprattutto, quindi nella formazione di una nuova drammaturgia tedesca, potesse ridare la vita alla forma, potesse rivivere un'arte in cui gli uomini potessero di nuovo avere, lo dico alla lombarda, una cognizione del dolore, no? E dentro questa cognizione del dolore mantenere aperta nell'arte il sangue della vita. Ma ahimè, anche Wagner lo delude, perché Wagner anch'egli torna al cristianesimo, anche se in forma pagana, no? Anch'egli vuole fare una nuova mitologia della salvezza, dello spirituale.
Ma dopo il cristianesimo ci torniamo.
Dell'alto rispetto al basso, no? Da questo punto di vista, allora, tutta l'ambiguità della verità è questa, che la verità si è mostrata qualcosa che copriva la vita, invece che esprimerla. E allora bisogna in qualche modo innanzitutto avvertire che lì qualcosa puzza, no? Avvertire con l'odore della menzogna, ma al tempo stesso cercare di rimettere in circolo la vita, perché la vita non semplicemente possa smascherare la menzogna, ma possa dare la possibilità di essere nuovamente vissuta con consapevolezza. Questa dunque la grande sfida che egli prende su di sé: patire come i greci, patire il dolore della vita, cioè il fatto che non c'è senso che si possa affermare senza perdere sé. Ecco, questa è la tragicità per Nietzsche, che ogni qualvolta gli uomini dicono qual è il senso della vita, possono dirlo al prezzo di sé, rinunciando a sé, perché dicendo qual è il senso è come se si perde la vita, no? E allora com'è possibile stare nella vita, patire questo dolore e al tempo stesso non rinunciare alla verità?
Non manca di chiarezza il nostro Esposito.
Manca a volte Nietzsche di chiarezza.
No, molto spesso.
Do sapere e credere che anche oggi è
come separato. La contraddizione, secondo me, di questo pensatore, che del resto ha pagato con la sua follia il suo impegno di pensare, è proprio qui. Adesso lui dice: io per primo ho scoperto la verità. Questo è un approccio già di per sé completamente sbagliato, secondo me, perché lui pone come scopritore della verità proprio quello che vorrebbe oltrepassare, cioè l'individuo. Lui questo individuo lo voleva sciogliere nell'umanità, nello spirito dell'umanità. Invece, quando uno dice io per primo ho scoperto la verità, incomincia a tuonare proprio l'inno dell'io, io, e questo l'ha perduto, perché chi imposta la sua, il suo approccio al pensiero, alla filosofia, al sentimento dell'umanità in questo modo è già perduto fin dal principio. E l'approccio però di vorrei proporvi una leggenda cinquecentesca, la leggenda del golem. E non so se conoscete questa leggenda, siamo nella Praga del Cinquecento, in cui un famoso rabbino, Levi, per difendere la comunità di Praga di ebrei dai soprusi, maltrattamenti, eccetera, crea da un fantoccio di enorme di argilla un servo che vada a difendere questo popolo oppresso contro chi gli vuole fare del male, se non che a un certo punto questo fantoccio destato a vita incomincia a distruggere tutto indiscriminatamente. Come riesce a far vivere questo rabbino quella costruzione di argilla? Mettendogli nella fronte, in un buco, un pezzo di carta su cui c'è scritta una parola. Quale? Emet, verità. Quindi la verità non è il contrario della vita. Era nella filosofia di Nietzsche il terrore che questa eterna verità, perseguita appunto con rigore morale, con la fede incondizionata, eccetera, questa verità potesse opprimere la vita. La verità non opprime la vita, ma la dà. Ed è diciamo, l'attrezzo indispensabile perché esista la vita. E questo certi pensatori, ma anche per esempio ebrei, l'avevano capito molto bene. E per lui invece era questo. Invece il pensiero di trascendere l'individuo, quando questo individuo, questa esaltazione dell'individuo corrispondeva alla costruzione del perfetto ufficiale prussiano, del perfetto burocrate prussiano, così magnificamente descritto da uno scrittore proprio degli ultimi dell'Ottocento che si chiamava Theodor Fontane, specialmente in un romanzo che si chiama Effie Briest, dove una povera ragazza viene sposata da un ufficiale prussiano che poi cercherà di metterle paura con i fantasmi di un cinese che si aggira in soffitta, eccetera, pur di incatenarla a sé. Ecco, questo individuo lui lo detestava, e giustamente, ma in quella strada che lui ha proposto, cioè questo del, chiamiamolo così, Dioniso, questo Dio distruttore e creatore nello stesso tempo, Dio delle brezze e Dio del gioco e della vitalità, eccetera, in un certo modo non poteva trovarlo. Sembrava un grande omaggio alla civiltà mediterranea, che ancora alla sua epoca di Nietzsche esisteva in pieno in Italia, non più in Grecia, dove avrebbe avuto origine. Ecco, quella strada era impercorribile perché in quel terribile caos che si stava preparando la prima guerra mondiale era non tanto lontana e non poteva essere quella la salvezza. Ma come raggiungere allora una possibile salvezza dell'umanità ancora in quel momento non in grado di modificare la sua struttura biologica? Come raggiungerla? Questa strada lui non l'ha trovata, e non l'ha trovata per l'umanità, e ha causato purtroppo anche un po' di sofferenza questo non averla trovata, ma 20-30 anni dopo di lui l'hanno trovato altri pensatori. Adesso voglio fare il nome, dopo magari dirò due parole su due di questi pensatori. Uno era un italiano, un ragazzo di appena 20 anni, si chiamava Carlo Michelstetter, e questo era un goriziano che ha studiato a Firenze e che nella sua tesi di laurea, praticamente l'unico libro che ha scritto a Firenze, di filologia greca, oggi tesi chiamata La persuasione e la retorica, ha rivolto un'accusa e ha trovato una soluzione per questo uomo nuovo, senza cambiarne la biologia. Se non lo conosceste, io raccomanderei la lettura di questo ragazzo. È morto suicida a 23 anni, dopo aver spedito per posta la sua tesi di laurea da Gorizia a Firenze. Gorizia allora era Austria, Firenze Italia. E quella sera stessa, per una serie di motivi che hanno tanto indagato ma che è difficile sapere quale fosse, si è suicidato, si è sparato nella soffitta che aveva a Gorizia. E questa è una strada in cui lui dice che in ogni istante della propria vita bisogna gettare via qualsiasi forma di menzogna ed essere persuasi di voler vivere la propria vita esclusivamente senza modelli cattivi, eccetera, la propria vita. E questo voleva dire anche poter aiutare gli altri. E l'altra risposta viene da un grande pensatore, morto invece abbastanza recentemente, ma che già negli anni 30 era molto operoso, allievo di Husserl, e che si chiamava Emmanuel Levinas, di cui forse avete sentito parlare, è stato anche qua, ho letto, e per sì, il quale...
Al centro culturale negli anni, inizio anni 80, sì, quando era in corso Matteotti.
E per il quale esisteva la soluzione di oltrepassare l'individuo, di quell'individuo di cui abbiamo parlato prima. E dove era la meta di questo passaggio? Nel riconoscimento e nella piena, dolorosa, tragica presa di coscienza dell'esistenza dell'altro. Dell'altro. Non esisto solo io, ma al mio sguardo è apparso sull'orizzonte un volto di cui non so nulla, non riesco neanche a leggere i tratti, ma che, di cui devo essere responsabile come di me stesso. Adesso interrompiamo qua.
No, continuiamo su questo. Volevo fare una domanda su questo, sul cristianesimo, che Nietzsche sembra quasi tutta l'epoca cristiana fare con un salto con l'asta, tornare al mondo antico. No, nello stesso tempo lui dice che il cristianesimo non ha amato l'apparenza, quella parte della realtà che è poi quella che ci si presenta. Come è stato possibile, era così impraticabile il fatto cristiano? In un suo celebre libro, Il padre dell'ubacco, un francese appunto del XXI secolo, diceva che la più grande sfida che viene al cristianesimo è venuta da Nietzsche. Nel contempo noi termineremo con Peggy, che diceva: gli dèi non hanno avuto, i greci non hanno avuto gli dèi che si meritavano, vale a dire ritrova questa novità, questa fonte nuova da cui bere è il convertito socialista Peggy di fine Ottocento, della Francia di fine Ottocento. Ecco, che cosa è accaduto, qualcosa a questo, come dire, congegno, come lo chiama Peggy, del cristianesimo, che ha unito il temporale, appunto, l'azione, la vita, con lo spirito, con il cuore, con le cose più profonde, con la verità, come ne parlava Presburger, no? Questo intreccio, ha detto lui, fede e verità, così indispensabile perché esista la vita, ha detto poco fa. Secondo voi?
Ma Nietzsche era nipote e figlio di due pastori protestanti, e quindi egli era totalmente immerso come clima spirituale, educativo, di valori.
E cosa vuol dire?
All'interno di questa... E secondo me Nietzsche riprende nella sua violentissima, a volte assolutamente accanita e quasi, starei per dire, ossessiva polemica anticristiana, quando dice che il Dio cristiano è il peggior Dio che si possa immaginare, perché è un Dio che contraddice la vita, perché è un Dio totalmente identificato con le leggi morali. Peraltro, nei frammenti postumi, egli stesso, Nietzsche, tornerà sulla sua celeberrima sentenza «Dio è morto», dicendo: ad essere morto è il Dio di Kant, è il Dio morale, cioè il Dio cristiano identificato con, appunto, la morale borghese. Quindi da questo punto di vista è interessante, perché Nietzsche, secondo me, condivide subcontrario, in negativo, quello che suo padre e suo nonno probabilmente avrebbero detto alla lettera, la stessa cosa in positivo, e cioè che tutto il nucleo dell'annuncio, anche, diciamo, dogmatico cristiano, è tutto quanto sbilanciato su come, lo dico in maniera molto rozza, ma giusto per intenderci, su come ci dobbiamo comportare, su quale è l'atteggiamento morale per un uomo che debba tendere alla virtù. Ma Nietzsche condivide con la teologia dei suoi padri, anche, diciamo, biologicamente, di suo padre e di suo nonno, questo forte indebolimento dell'aspetto ontologico e conoscitivo del cristianesimo. Cioè, la figura stessa di Cristo non è, agli occhi di Nietzsche, in negativo, e della cultura teologica protestante in cui egli si trova a vivere, non è più interessante come una novità nell'essere del mondo e dell'uomo, ma come una nuova proposta di virtù morale. E quindi è il Dio della fede, non è il Dio dell'essere. È il Dio che tutto quanto giocato nel sentimento morale, soltanto che, appunto, per suo nonno e suo padre era qui, appunto, la positività della religione cristiana. Per l'iconoclasta Nietzsche è proprio quello il punto in cui si mostra tutta l'insostenibilità. Ma vorrei dire ancora una cosa, se mi permetti, perché mi ha molto colpito la questione dell'uomo nuovo che Presburger diceva. E certamente Nietzsche ha voluto creare questa nuova umanità, no? E da questo punto di vista c'è come un pathos del novum che gli va ascritto in qualche modo a merito. Quando comincia la tragedia, questa volta non dionisiaca, ma proprio nicciana, quando egli sceglie, e questo proprio in senso anticristiano, sceglie di giocare la costruzione di questa novità come, appunto, il superuomo, come una contestazione dell'uomo come un dato. E qui, secondo me, il punto realmente tragico e quindi veramente interessante di Nietzsche, e quindi anche la sua grande ambiguità. Cioè, questa novità, cioè il ridire la verità non più come menzogna, prende per lui la pretesa di negare che l'uomo possa essere qualche cosa di dato. Il superuomo è la stessa volontà di potenza, e poi anche l'altra grande difficilissima dottrina dell'eterno ritorno dell'eguale, in fondo, se mi permettete la banalizzazione, può essere, diciamo, concentrata in questo, che l'uomo, l'individuo che sono io, ma gli uomini non vanno più pensati come alcunché di dato, ma come pura volontà. L'atto della volontà è la novità dell'umano. Ma questo cosa vuol dire? Evidentemente noi non possiamo volere noi stessi, nel senso che ci troviamo nell'essere, ci troviamo qui al mondo. Come potrebbe un uomo volere se stesso? Addirittura Nietzsche è ancora più radicale. La vera liberazione è quando noi, nei confronti non soltanto del presente e del futuro, lì lo si capisce, lo facciamo dipendere dall'atto della volontà, ma anche il passato. Questo è l'inaudito per lui. Com'è possibile che l'uomo possa aver voluto il passato e dire che ciò che fu è ciò che ho voluto che fosse? Soltanto un nuovo Dio potrebbe essere così. Ma metafisicamente qual è la posta in gioco? È chiaro che nessuno di noi può aver deciso quello che erano suo padre e sua madre, il suo passato. Ci troviamo dentro, ma la sfida metafisica è questa, che dobbiamo pensare noi stessi, non come qualcosa che sia dato. Perché? Perché se noi pensiamo a noi stessi come dati, implichiamo necessariamente qualcosa che ci dia, che ci dà, e quindi ci implichiamo come rapporto, un rapporto di provenienza. Invece la volontà di potenza è questo pensiero sperimentale, no? Questa finzione della mente umana per pensare l'io, l'individuo, l'uomo, appunto, non come l'uomo che è, ma come l'uomo che vuole essere, cioè un uomo che non ha più né una provenienza né uno scopo. Quindi è sospeso al puro atto della volontà, che vuole se stesso. E come abbiamo sentito appunto leggere prima, la volontà di potenza non è soltanto la volontà del singolo uomo, tantomeno quello che la sorella Elizabeth ha permesso che i nazisti potessero dire, cioè il superuomo biologistico, vitalistico, per quanto, dottor Pressburger, è vero che anche in Nietzsche c'è la morale dei signori contro gli schiavi. Comunque non è soltanto quello, ma è l'idea che l'uomo non dipenda da nulla che lo dia. Secondo me il rapporto e la dialettica col cristianesimo hanno qui il punto più infuocato.
Rilanciavo.
Adesso io cerco di dirlo brevemente.
Coinvolgevo anche perché, così per simpatia e conoscenza personale, Pressburger è entrato nella comunità ebraica di Trieste, no? Qualche anno fa, per cui quando nella mia domanda tengo dentro anche la tradizione ebraica.
Beh, il rapporto col cristianesimo di Nietzsche è un rapporto, secondo me, molto male interpretato generalmente. Perché? Perché Nietzsche scrive e parla in modo violentissimo contro il cristianesimo, così come avete sentito, però c'è una piccola differenza tra Nietzsche e, mettiamo, uno come Giordano Bruno. E qual è questa differenza? Che data l'evoluzione della società, a lui non gli si torce un capello per questo, mentre ad altri costava la vita. Quindi non è un grande atto di coraggio fare questo, almeno non così grande come sembra, perché non si paga nulla per questa dichiarazione, e quindi viene un pochettino in ritardo rispetto al rischio che avrebbe potuto comportare. Quindi ne viene anche smussata un po' la portata. È vero, selvaggiamente e anche, secondo me, un po' disgustosamente si scaglia contro il cristianesimo, ma qual è questo che io personalmente provo come disgusto? Concludo il ragionamento. Così come chi grida in mezzo alla folla guardate che io sono un credente, guardate che io credo in Dio, guardate che io sono un buon cristiano. Così è sospetto anche chi grida senza nessun pericolo: il cristianesimo fa schifo e il Dio cristiano è il peggiore. Nessuno gli fa niente per questo. In tutti e due gli atteggiamenti è contenuto qualcosa di non vero, falso. Cioè, ne parlavamo prima con il professore, io penso che parlare di cose così gravi come credere in Dio o non credere in Dio non si può in questo modo così roboante, perché si svuota da sé quello che dico, viene in sospetto. C'è un autore di quegli anni lì o giù di lì che non ha mai minimamente nominato questa questione nei suoi scritti, uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, eppure non ha parlato d'altro, e questo è Kafka, non ha parlato d'altro che del tormento dell'uomo che si fa trafiggere da aghi di una macchina che scrive sulla sua pelle il testo della legge che lo condanna, no? Cioè il testo della fede, perché la fede non è solo una grande gita in campagna, ma è anche un dolore terribile, e lo possiamo sapere soprattutto adesso che sono successe le cose che sono successe non solo 50 anni fa, ma anche recentemente. Ecco, di questo Kafka non parla mai direttamente, perché di queste cose così profonde che riguardano tutta la visione del mondo e della vita dell'uomo e la possibilità di rapportarsi dell'uomo con un altro uomo, di questo è molto difficile parlare tuonando e gridando. Ed è questo che io su questo ho scritto anche un libro che si chiama Sulla fede. Ed è questo che io credo a questo proposito. Io non sono un nemico di Nietzsche, né un ammiratore, ma questa parte della sua filosofia è quella che a me non mi piace, cioè il gridare.
Senti, concludiamo con un ultimo spunto, anche perché siamo stati insieme parecchio, poi l'ora
è tarda.
Volevo tornare anche nella sequenza che Branciaroli ci ha proposto, che finiva con quel lamento di Arianna. E abbiamo iniziato, mi pare, con una prima poesia degli scritti giovanili che noi abbiamo intitolato, per dare una sequenza anche, La condizione umana. Iniziava con una poesia e l'ultima considerazione del capitoletto era Il bisogno di infinito. In questa prima, negli scritti giovanili, quindi mi pare a 24 anni, scriveva Io levo solitario, già questa idea anche di essere privi a volte di popolo, no? Privi di comunità, privi di societas. Io levo solitario le mani a te. Lassù risplende incisa la parola al Dio sconosciuto. C'è un eco, no, di San Paolo forse, ma comunque anche questo accenno che si fa anche nel nostro tempo, no? Vivere come se Dio ci fosse, ricordava Benedetto XVI, questo invito a riconoscere come un aspetto possibile della ragione che è desiderosa di unire, cogliere l'unità della vita, questa presenza che lui dice nella poesia: ti voglio conoscere o sconosciuto. E poi dopo tutta la parabola che avete descritto, no? di tentativo di vivere al di là come un cavo teso sopra l'abisso, il viandante ha chiuso la porta, se n'è andato solo nel ghiaccio dell'esperienza, dell'esistenza, questo grido finale di Arianna che dice appunto torna indietro, mio Dio sconosciuto, dolore mio. Certo, sotto l'apparenza, no, Arianna che rimane isolata sull'isola, no, nel mito, quindi senza più rapporto con nessuno, però si cela dietro questo rimpianto forse. Torna indietro, mio Dio sconosciuto, dolore mio, felicità, mia ultima, tema della felicità, che invece era sentito come oppressione. L'uomo di oggi sente come un concorrente o come qualcuno che non si occupa di lui, no? Che cosa buca questo velo sottile, per citare un altro autore come Rilke, che separa, no, l'io dal dono, dal dato, anche secondo la vostra esperienza?
Allora, io ho un'altra percezione del grido, ma è interessante quello che lei dice, è giustissimo, che il grido non può essere mai stentoreo, non può essere mai pretenzioso. Però secondo me il dramma di Nietzsche è che a un certo punto il grido è diventato afono, cioè è come se uno atteggiasse, ma non nel senso che non ci ha fatto i conti fino in fondo lui. Ed è stato esattamente quando tutta la veemenza distruttiva, in cui forse c'è il miglior Nietzsche secondo me, è quando Nietzsche ricostruisce che c'è il peggior Nietzsche, cioè quando incipit Zarathustra, cioè quando la scomposta, se volete, ma infallibile presentimento del vero attraverso la menzogna diventa una nuova, la filosofia del mezzogiorno, dello zenith, quando Zarathustra scende dalla montagna pieno della saggezza e vuole riversare il miele della nuova necessità. Che cosa è successo? Questo è il grande autotradimento, secondo me, di Nietzsche, ed è anche il motivo per cui in genere non lo si comprende, perché Nietzsche in genere anche ai ragazzi piace, perché è il campione del ribellismo libertario. Dio è morto, giù, filosofiamo col martello, anche quello è interessante. Il martello non è distruttore per Nietzsche, ma è il diapason, perché quando si va di fronte ai grandi simulacri e si tocca per sentire come rimbomba la cavità, cioè che sono vuote, ma non si distrugge. Cosa è successo? È successo che questo grande libertario diventa il cantore della più ferrea necessità, perché dire sì alla terra vuol dire accettare che tutto ciò che è ha valore semplicemente perché c'è, non ha scopo più grande di sé. E anche l'oltre uomo non è un uomo che tenda all'infinito, al contrario. L'oltre uomo sta a dire che è un uomo senza dato, che c'è perché c'è, e che quindi bisogna accettare in qualche modo di nuovo, come avrebbe detto anche Giordano Bruno, pagando magari altri prezzi, la grande ruota dell'essere, cioè che non c'è più senso della realtà, sia come significato che come direzione, ma tutto va accettato come assolutamente necessario. Quindi Nietzsche è il cantore del nuovo naturalismo, di quello che, non più sotto formule nietzschiane, diciamo così, ma che è la grande ideologia del postmoderno, dell'uomo contemporaneo. Cioè che ultimamente l'unico, usiamola ancora questa parola tra molte virgolette, l'unico senso è unicamente il fatto che tutto nasce e ritorna nella natura. E questo è il nuovo Dio. Per questo spunta, come lo dice lui stesso, Nietzsche, da dietro le quinte, la grande figura di Spinoza, l'eterna necessità, no? Il divino è la necessità della natura. Qui, secondo me, Nietzsche in qualche modo ha tradito se stesso. In ogni caso, io lo sento, visto che tu mi chiedevi anche una partecipazione mia, lo sento compagno anche nell'ambiguità del grido, piuttosto che nel suggello dell'eterna necessità.
Io racconto solo una cosa, ma molto rapidamente, che è questa qua. È un episodio. Qualche giorno fa ero a Ottawa, in Canada. Di ritorno sono andato all'aeroporto per ritornare faticosamente, perché il viaggio di ritorno è di notte, e ci siamo messi in fila davanti al banchetto del check-in. A un certo punto viene trafelata una signora con i pantaloni bionda di una certa età, dice: fatevi più in là, fatevi più in là. Dico: perché dobbiamo farci più in là? Perché qui devono entrare quelli del business class. Allora sul serio, mi è balenata questa idea. Adesso quelli che vogliono fare i soldi sono considerati di Übermensch, quello che in modo malvagio hanno interpretato come significato di questa parola, cioè gli uomini superiori. Infatti ci hanno spinti da una parte e sono entrati questi poveri finanzieri di terzo ordine che sarebbero stati gli uomini tramutati in esseri superiori, no? Il denaro. E tutto sommato io pensavo che l'ironia della sorte ha voluto che questi fossero l'oltre uomo, cioè quelli che decidono il nostro destino e di cui noi siamo gli schiavi. E questo ovviamente non l'ho accettato e ho detto alla signora: guardi che io sono un indignato, eh?
Bene. Vi ringrazio, abbiamo notato l'attualità sia nel loro giocarsi personale ma anche nel tragitto. Certo è lontano come epoca il pensiero di Nietzsche, ma ha informato e ha nutrito tantissime poi conseguenze che ancora oggi viviamo. E anche apprezziamo la nettezza di la capacità di valorizzare anche quello che è stato così, no, contraddittorio in questa figura. Proseguiamo questo viaggio, questo cammino con Dostoevskij a metà gennaio, dove verranno Tatiana Kasatkina dalla Russia, grande studiosa di Dostoevskij, e il nostro amico scrittore poeta Franco Loi, qui di Milano, grande amante di Dostoevskij, per il tema che individua nel cuore il luogo dove avviene questa battaglia, no, della libertà e della conoscenza, come questa sera abbiamo accennato. Grazie a Franco Branciaroli per la sua interpretazione, la sua cordialità con cui sempre partecipa a questi appuntamenti. Proseguiamo al Piccolo Teatro Branciaroli, che è con il servo di scena. Grazie, arrivederci.